Laudetur Jesus Christus.
Il giornale delle 4. Il giorno Papa è nota 14, il Papa è notai, mettetevi in ascolto e coltivate la giustizia. E alla rivista Aggiornamenti Sociali ricorda l'opzione per i poveri. In Francia i sindacati annunciano nuove proteste sulle pensioni per martedì. Rapporto Censis, gli italiani hanno sempre meno certezze ma più smartphone. Buongiorno a tutti dunque da Alessandro Guarasci Studio. Nelle sfide che avete davanti aiutate la società a diventare più umana mettendovi in ascolto. Così il Papa ricevendo in Vaticano questa mattina i rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato, ente di previdenza e assistenza fondato esattamente 50 anni fa. Benedetta Capelli.
Competenza tecnica ed integrità morale. Francesco suggerisce notai queste due caratteristiche per assolvere al compito al quale sono chiamati e per essere protagonisti di un servizio efficace e fraternamente giusto, collaborando così al bene comune. Il Papa definisce notai custodi dell'equilibrio con spiccata sensibilità per la dignità e i diritti delle persone, la difesa di tutto ciò che è giusto e tutto ciò che è vero, senza dimenticare la carità, virtù principale necessaria nelle relazioni interpersonali.
In un contesto sociale segnato sempre più dal desiderio di gareggiare nell'autostrada del profitto che obbliga a marciare sempre nella corsia del sorpasso, voi siete chiamati ad esercitare il vostro ruolo in spirito di autentico servizio. La vostra presenza è il sigillo non solo della legalità, ma dell'equilibrio e della ponderatezza e quindi in ultima analisi della giustizia.
La sfida, afferma il Papa, è quella di aiutare la società a diventare più umana, attraverso l'ascolto, facendosi mediatori tra la legge e la cura attenta delle aspettative della gente e del loro bisogno di certezze e tutele.
E il Papa questa mattina ha incontrato i redattori e i collaboratori di Aggiornamenti Sociali, la storica rivista diretta dai gesuiti. A loro Francesco ha detto che nell'analisi sociale non bisogna prescindere dall'opzione per i poveri. Ora voltiamo pagina perché i sindacati francesi hanno annunciato per martedì una nuova giornata di sciopero contro la riforma delle pensioni. Ieri oltre 1,5 milioni le persone scese in piazza in tutto il paese. A Parigi la situazione è più difficile con scontri e violenze tra dimostranti e forze di polizia. Giancarlo Lavella ha intervistato Antoine-Marie Isoar, caporedattore del periodico Famille Chrétienne.
Il governo ovviamente è non molto pronto a lasciare stare la riforma, c'è una grande fermezza da parte del governo, dal Presidente della Repubblica e del Primo Ministro Edouard Philippe. Ovviamente adesso ci si aspetta comunque mercoledì prossimo una proposta del capo del governo per la riforma delle pensioni. Dobbiamo dire una cosa, questo piano per la riforma delle pensioni che già nel 95 ha messo tutto il paese per strada, di nuovo questa riforma che è difficilissima da fare, ma non si capisce bene dove proprio il governo vuole andare, quindi tutti aspettano le proposte di Edouard Philippe mercoledì prossimo.
Come la Chiesa francese legge questa fase così difficile della società?
Sappiamo quanto la Chiesa è vicino alle classi medie, alla popolazione, aspettiamo una parola forte dai vescovi, ovviamente il lato caritativo della Chiesa è presente anche in Francia.
La cancelliera tedesca Angela Merkel in visita al campo di concentramento di Auschwitz, la prima volta che fa visita appunto sul luogo simbolo dell'Olocausto da quando è alla guida della Germania. L'ultimo cancelliere a visitare Auschwitz è stato Helmut Kohl nel 95, prima di lui lo fece Helmut Schmidt. L'OPEC, ovvero i paesi del cartello, più gli altri produttori di petrolio, tra cui la Russia, hanno raggiunto un accordo per un ulteriore taglio della produzione di 500 barili al giorno. Ora si stanno definendo le quote di produzione aggiornate per i membri dell'organizzazione. Andiamo negli USA, Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti, ha chiesto alla Commissione Giustizia di iniziare a redigere le accuse al presidente USA Trump di abuso di potere in relazione all'Ucraina Gate. Secondo la Commissione Intelligence, Trump ha autorizzato l'influenza di un governo straniero per i suoi interessi politici e personali. Fausta Speranza ne ha parlato con Mario Del Pero, docente di storia internazionale all'Istituto di Studi Politici a Parigi.
il Senato diventa al tempo stesso, diciamo così, giudice e giuria di un vero e proprio processo, lì però c'è bisogno di una maggioranza qualificata dei 2/3 più uno dei senatori, 67 su 100, una maggioranza che oggi non c'è. I repubblicani hanno 53 senatori e sembrano tutti schierati dalla parte del presidente, forse con la sola eccezione del senatore dello Utah, Mitt Romney.
Professore, che dire del capo di accuse?
La Costituzione americana, a volte lo dimentichiamo, è un testo del 700 estremamente scheletrico, ossuto, essenziale, che dà delle indicazioni vaghissime. Si parla di alti crimini, di tradimento, di corruzione. Presumibile che ce ne saranno 3 o 4. È possibile che si parli di corruzione, perché Trump avrebbe cercato di utilizzare aiuti pubblici, aiuti militari all'Ucraina per trarne un vantaggio elettorale personale. Ostruzione di giustizia, perché in buona sostanza Trump ha cercato di bloccare in tutti i modi questa indagine, ha impedito e impedisce a membri dell'amministrazione di deporre, e poi c'è ovviamente l'abuso di potere.
Cambiamo di nuovo scenario. Gli italiani hanno sempre meno certezze, più smartphone. Lo si vince dal 53° rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, presentato questa mattina a Roma. Il servizio di Andrea De Angelis.
Sempre più incerti, in difficoltà lavorativa, alle prese con quello che il Censis definisce uno tsunami demografico, consapevoli dell'aumento di fenomeni xenofobi e razzisti, preoccupati per la mobilità sociale bloccata e sempre più dipendenti dall'uso degli smartphone, primo e ultimo pensiero quotidiano per un italiano su due. Il Censis registra poi maggiori pulsioni antidemocratiche che fanno crescere l'attesa messianica dell'uomo forte che tutto risolve. Ma quali motivi che rendono incerti 7 italiani su 10? Roberto Rossini, presidente delle ACLI.
La crisi del welfare e la mobilità sociale bloccata, e io credo che queste siano effettivamente ragioni vere. Siamo una generazione che per la prima volta capisce che il destino dei figli potrebbe essere peggiore del destino dei padri. C'è anche una denatalità che dimostra una capacità di investire poco sul futuro, quindi va invertita la tendenza con alcuni provvedimenti chiave che diano l'idea di un cambiamento di rotta.
Andiamo in Afghanistan. I militanti talebani hanno ucciso almeno 11 poliziotti nell'attacco a 2 diversi checkpoint nella provincia di Kunduz, nel nord del paese. 4 altri poliziotti sono rimasti feriti, almeno 3 sono stati presi in ostaggio. In Kenya una palazzina di 6 piani è crollata a Nairobi. Si teme che ci siano diverse persone intrappolate sotto le macerie. L'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi in Turchia è stato un errore, un'operazione non autorizzata, lo ha detto Abdel Al-Jaber, ministro di Stato saudita per gli affari esteri. Per il ministro saudita, lo Stato saudita non uccide mai i suoi cittadini, ci sono persone in tribunale, abbiamo adottato, ha detto, meccanismi per evitare che si ripeta in futuro. L'Organizzazione degli Stati Americani, l'OSA, ha presentato il rapporto finale sui risultati delle elezioni generali del 20 ottobre in Bolivia. Ci sono state una manipolazione dolosa e irregolarità gravi, tali da non rendere possibile la convalida dei risultati diffusi originariamente dalle autorità elettorali boliviane. Scontato il voto alla Camera, Fausto Speranza ha parlato con Tiziana Terracini, docente di Storia e Istituzioni delle Americhe all'Università di Torino.
Vengono creati nuovi poteri e questi nuovi poteri sono poi usati per aumentare quella che è una caratteristica comune in America Latina, la personalizzazione del potere, in pratica dell'esecutivo. Abbiamo un ruolo del Tribunale Costituzionale che agisce appunto in favore, diciamo, dell'elite dominante, che sono poteri autonomi, quindi diciamo di creazione di quella fase di riforme istituzionali nuove che sono state emanate in America Latina appunto dalle transizioni in avanti, e che stiamo vedendo che in realtà stanno formando un quadro regionale dove si inizia a parlare appunto di autoritarismi elettorali, quindi non più i vecchi golpe di Stato eccetera eccetera, ma comunque delle forme autoritarie dentro un modello democratico che si stanno in qualche modo riproponendo. Nel caso della Bolivia e di Evo Morales direi che il tutto inizia da un problema in fondo che possiamo riassumere di legittimità, almeno dalle elezioni del 2013.
Bene, è finito qui il nostro giornale. Un cordiale saluto da Gaetano Paradisi in regia, ed Alessandro Guarasci in studio.